perché fa paragoni.
Vabbè, l'ho conosciuto una sola volta, però
stiamo registrando,
no, non più niente. Nella rappresentazione.
Il soprannome scherzoso degli studenti del seminario che hanno elaborato per questa persona.
Ma questi sono gli equivoci che nascono da una cattivissima interpretazione,
infatti,
delle cose, delle cose che dice lo Steiner, no? Come è nata l'idea in qualcuno che l'euritmista sia un essere etereo, assolutamente fragile, esposto a tutte le avversità della vita, che sta sul monte e non si può sporcare le manine. Le euritmiste che adesso hanno 90 anni e che hanno conosciuto Rudolf Steiner, io ne conosco un paio che erano bimbette quando lui cominciava a litigare, cioè, ne conosco soprattutto una, ma porca miseria, se la qua, poi c'ha 90 anni e zompetta meglio di me. A un certo punto una volta diceva, io, il dottore mi ha detto che non posso più fare euritmia, mi ha detto che non la posso fare, quindi fare questa. Ah vabbè, non la fate bene, noi vi faccio vedere. Cioè, peggio che noi, c'era 90 anni, l'ho guardata così. Una falsa terribile, uno sguardo che se ti guarda in faccia ti passa dentro ed esce dall'altra parte e tu dici, Dio mi ha trafitto, mi ha scoperto. Cioè, una potenza, capito, nell'essere proprio, di queste forze.
Sì, però Maria, l'aberrazione terrorizzante qualcuno l'ha creato lì, perché c'è stata...
No! Cioè, aspetta, quello che ti voglio dire è che poi queste individualità che hanno, diciamo, l'impronta primigenia non subiscono mai questo tipo.
Ma quelli sono
questo tipo di... Quelli che invece sono venuti dopo e che hanno pensato di interpretare senza avere... Perché queste ritmiste qua erano bimbette, è vero, però hanno respirato quell'aria, hanno mangiato pane e Rudolf Steiner, perché scorazzavano lì quando certe cose nascevano e hanno ben chiaro qual era l'aria che si respirava, capito? E invece quelle che poi magari sono venute dopo hanno fatto anche delle interpretazioni personali di non di sfuggire all'arimanico, come dicevamo, di non contaminarsi, no? E tutto questo non lo puoi fare, perché vuol dire vivi lontano dal mondo. E io sempre dico che quando ho sentito un ritmista, di cui non faccio ovviamente il nome, che diceva ad un altro ritmista che teneva un corso di pedagogia, ma io ho un problema, qual è il problema? L'autorevolezza, dice l'ritmista. E l'altro ritmista risponde, ma come mai, cosa fai con i ragazzi? Come faccio? Fai questo, faccio quest'altro. E a un certo punto il ritmista dice, ma sai per quale squadra di calcio tifano? E l'altro ritmista dice, no. E lui dice, ah ecco, allora informati e dopo vedrai che tanti problemi.
Manfred Klett, rivolgersi due dinamiche.
Vivi la vita dei tuoi ragazzi?
E disse, tutti quanti subito, facciamo, parliamo delle vostre aziende, tutti pronti a dire quante volte spruzzavano il corpo letale, si dice, tutti pronti, come avevano fatto la potatura per far entrare le forze di luce. Ma dal primo gli fa, com'è la composizione chimica del tuo terreno? Tra! E se da lì devi partire, ciccio mio. Sei un agricoltore, se sei composizione chimica, da dopo parliamo dell'eterico, di tutto il cavolo che vuoi, composizione chimica del terreno, no? Come dire, tu, il tuo corpo, come stai? Poi parliamo del tuo percorso spirituale, ma se intanto sei tutta una malattia, ma scusa, fermati e guarda, è inutile che stai a guardare fuori. Quindi, secondo me però, c'è una cosa un po' fisiologica. Cioè noi abbiamo avuto, come dire, prima fase dell'antroposofia, specializzazione. Cioè l'antroposofia era una cosa talmente nuova che i pensatori avevano già abbastanza da fare a capire cosa dovevano pensare. Gli euritmisti hanno pensato solo a capire cos'era l'euritmia, gli agricoltori solo a capire la biodinamica e fare gli esperimenti perché bisognava farlo accettare al mondo, eccetera, eccetera. Adesso, dopo un secolo, ci fermiamo e diciamo, oh, ma aspetta. Oh, ma stiamo tutti assieme, ragazzi. È come dire, in sta stanza c'è un gran casino. Ognuno si mette a fare una cosa per conto suo, perché c'è talmente tanto casino che, oh, rimbocchiamoci le maniche. Dopo mezz'ora, che ci accorgiamo che tu stai facendo la pila di sedie lì e io ne sto facendo un'altra di qua, ci guardiamo e ci diciamo, oh, ascolta, facciamo una pila sola insieme? Quindi secondo me sta succedendo questo. Adesso abbiamo la fortuna, anche perché abbiamo accesso a praticamente tutta l'opera omnia, che una volta invece uno leggeva le tre conferenze della sua materia, tutte le altre non ne sapeva nulla, e anche anche perché ci siamo finalmente accorti di cosa stavamo combinando grazie a questa prima fase un po' pionieristica, ci siamo accorti che invece bisogna lavorare, che siamo una cosa unica, che gli artisti devono anche essere studiosi, che lo studioso deve essere artista e che tutti devono fare qualcosa. E lo dico sempre, Goethe Anu, la donna delle pulizie, è una scrittrice, no? Così bisogna cominciare a ragionare.
Dimmi. Mezza parola che la
una parola è troppo e due sono poche.
Sotto questa immagine, dico. Sono state citate alcune possibili unilateralità, cioè se vediamo se approfondiamo l'antroposofia soltanto dal punto di vista del pensare, del pensiero, ma era quello il
sì.
Che le persone che anche nell'aspetto sembrano un po' troppo raffreddate, un po' rinsecchite, come se si fossero dedicate solo e soltanto all'aspetto, solo testa e tutto il resto non importa. Qualcun altro, chiaramente, ecco, e quell'unilateralità è quella che tipica della scienza, che può degenerare in un aspetto freddo del pensare, del polo freddo del pensare. E l'arte da sempre è collegata all'aspetto del sentire, è più luciferico, sappiamo, insomma, non in senso negativo, in senso positivo,
in entrambi i sensi,
così via. E allora sì, il rischio è quello di, beh, io mi occupo d'arte, non mi fate fare troppi pensieri faticosi perché non è la mia natura. E poi altri rischi ancora, oppure qualcuno magari si getta nell'attività pratica di altro tipo, però si dimentica dell'aspetto conoscitivo che sta alla base, dovrebbe stare sempre alla base, e dell'aspetto artistico
è un miglioramento. Quindi, cioè una generazione successiva ha facoltà che la generazione precedente non ha, e quindi noi dobbiamo ragionare che l'antroposofia è stata ricevuta da grandi personalità da subito, ma anche da persone come siamo anche ora noi, che magari una persona era un grande pensatore e non aveva la qualità di unire il pensiero col cuore, ma almeno col suo grande pensiero si è dedicato all'antroposofia piuttosto che alla scienza atomica.
Sicuro. Però io
capisci? Oggi abbiamo un'altra generazione in cui è più diffusa la capacità di fare questo ponte, quindi a noi loro ci sembrano tutti un po' inquadrati.
Ma è anche una
generazione.
Però io voglio dire anche un po' come Leonelli, no? Che per me è stato forse l'unico iniziato vivente che mi è capitato veramente di. Io ho avuto la percezione che lui lo fosse. E ce l'ho vivissima anche adesso che non c'è più. Però io quello che voglio dire, no? Sono strade di. Lui diceva l'eurichimia è una strada di iniziazione. Come ce ne sono mille altre? Cioè, non è l'unica, intendiamoci, no? Allora, sono strade di iniziazione che poi sono figlie dell'antroposofia e poi la madre è sempre quella. Allora, io la prendo dal punto di vista artistico, tu la prendi dal punto di vista concettuale, io la prendo dal punto di vista, non lo so, meditativo, però tutte queste strade ci dovrebbero portare tutte, no? Alla madre, cioè a quello da cui tutti cerchiamo di attingere, no? E su questo non vi è dubbio. L'unica cosa che appunto volevo dire è che siamo chiamati ognuno ad equilibrare la parte in cui è meno forte, ma che è meno congeniale, no? Perché ognuno prende la strada che è quella che gli corrisponde.
Parte da
quella strada, parte da quella che. No, da quella che gli parla. Perché voglio dire, uno va a una conferenza e si innamora dell'antroposofia, un altro va a un corso di aritmia e si innamora dell'aritmia. Voglio dire, alla fine sono le strade, però poi bisogna cercare appunto ognuno di trovare un modo in cui tutte queste parti, perché per me io dico sempre, no? Non può esistere chi fa aritmia e non si occupa di antroposofia. È come avere una parte, un atto segato, cioè non ha assolutamente senso.
I frutti non nascono le aria.
Per tutto.
Esatto.
Come si fa?
Non studiano antroposofia.
L'agricoltura.
Se loro, soprattutto, hanno interesse e voglia, ma nel corso di formazione
se questa benedetta antroposofia è qualcosa in cui sono confluite tutte le correnti spirituali cristiane, che sono legate a Cristo in qualche modo, che esistevano nella storia dell'umanità. In questo libro si parla di quelle che provengono dall'Atlantide, anzi quelle dell'epoca, di tutta l'epoca post-atlantica, quelle che provengono dall'Atlantide, quelle che provengono dalla Liguria, di quella che proviene dalla Liguria e addirittura dall'Iperborea. Allora, facendo così, allora adesso vediamo come concludere questo bel...
Vediamo che si è inventato Steiner.
Quindi in realtà noi abbiamo tutto, noi sappiamo che l'antroposofia in realtà l'impulso per riunire scienza, arte e religione.
Sì.
Assolutamente, d'altronde con la bambina cosa facciamo?
Gagliardo sto stanza.
Cioè, insegniamo la musica, la pittura. Allora perché vi terremo lì a studiare come
siamo qui a fare l'uomo.
Va bene, dai. È ovvio. L'ideale è questo. Voi dite giustamente, se uno fa euritmia, fa pedagogia, gli ho detto fa agricoltura, non può non sentire il bisogno di conoscere. E io direi il contrario. Se uno studia l'antroposofia
non può non sentire il bisogno di fare
tutto ciò che l'antroposofia ha dato come frutto.
Ma è questo punto che volevo dire.
Ecco, cioè, allora vuol dire che l'hai compresa prima di tutto e che è veramente nella tua anima, altrimenti è solo una conoscenza superficiale che tu hai, punto.
Ma che
comunque è già meglio di niente.
Ah sì.
Cioè io ricordo un'indicazione di Steiner quando gli disse: ma dottore, cavolo serve che io vado a fare una conferenza antroposofia, lingue, la città a quella gente che poi dopo il giorno dopo non gliene fregherà più nulla. Ho detto non importa, per due ore hanno pensato antroposofia.
Certo.
E nella loro anima è entrata, l'hanno pensata, li ha risanati e ha nutrito il mondo spirituale.
Esatto. Come diceva, bastano due persone in una città che fanno aritmia a risanare il cielo. A me questa cosa mette i brividi.
Sì.
A risanare il cielo
basta, cioè, una comunità di 12
4 volte 12
voglio dire,
ma quindi tengo le targhe alterne, non c'è problema. Io sono quella che risana tutto qua, io giro quando voglio. Allora,
esatto.